siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela. Le responsabilità dell'uomo verso la vita. Difendere e promuovere, venerare e amare la vita è un compito che Dio affida a ogni uomo, chiamandolo come sua palpitante immagine a partecipare alla signoria che egli ha sul mondo. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Il testo biblico mette in luce l'ampiezza e la profondità della signoria che Dio dona all'uomo. Si tratta anzitutto del dominio sulla terra e su ogni essere vivente, come ricorda il libro della Sapienza. Dio dei padri e Signore di misericordia, con la tua sapienza hai formato l'uomo perché domini sulle creature che tu hai fatto e governi il mondo con santità e giustizia. Anche il salmista esalta il dominio dell'uomo come segno della gloria e dell'onore ricevuti dal Creatore. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutti i gregi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare. Chiamato a coltivare e custodire il giardino del mondo, l'uomo ha una specifica responsabilità sull'ambiente di vita, ossia sul creato che Dio ha posto al servizio della sua dignità personale, della sua vita, in rapporto non solo al presente, ma anche alle generazioni future. È la questione ecologica, dalla preservazione degli habitat naturali delle diverse specie animali e delle varie forme di vita, alla ecologia umana propriamente detta, che trova nella pagina biblica una luminosa e forte indicazione etica per una soluzione rispettosa del grande bene della vita di ogni vita. In realtà, il dominio accordato dal Creatore all'uomo non è un potere assoluto, né si può parlare di libertà di usare e abusare o di disporre delle cose come meglio aggrada. La limitazione imposta dallo stesso Creatore fin dal principio ed espressa simbolicamente con la proibizione di mangiare il frutto dell'albero mostra con sufficiente chiarezza che, nei confronti della natura visibile, siamo sottomessi a leggi non solo biologiche, ma anche morali, che non si possono impunemente trasgredire. Una certa partecipazione dell'uomo alla signoria di Dio si manifesta anche nella specifica responsabilità che gli viene affidata nei confronti della vita propriamente umana. È responsabilità che tocca il suo vertice nella donazione della vita mediante la generazione da parte dell'uomo e della donna nel matrimonio, come ci ricorda il Concilio Vaticano II. Lo stesso Dio che disse: «Non è bene che l'uomo sia solo», e che creò all'inizio l'uomo maschio e femmina, volendo comunicare all'uomo una certa speciale partecipazione nella sua opera creatrice, benedisse l'uomo e la donna dicendo: «Crescete e moltiplicatevi». Parlando di una certa speciale partecipazione dell'uomo e della donna all'opera creatrice di Dio, il Concilio intende rilevare come la generazione del figlio sia un evento profondamente umano e altamente religioso, in quanto coinvolge i coniugi che formano una sola carne, ed insieme Dio stesso che si fa presente. Come ho scritto nella lettera alle famiglie, quando dall'unione coniugale dei due nasce un nuovo uomo, questi porta con sé al mondo una particolare immagine e somiglianza di Dio stesso. Nella biologia della generazione è scritta la genealogia della persona. Affermando che i coniugi, come genitori, sono collaboratori di Dio Creatore nel concepimento e nella generazione di un nuovo essere umano, non ci riferiamo solo alle leggi della biologia. Intendiamo sottolineare piuttosto che Nella paternità e maternità umane Dio stesso è presente in modo diverso da come avviene in ogni altra generazione sulla terra. Infatti, soltanto da Dio può provenire quella immagine e somiglianza che è propria dell'essere umano, così come è avvenuto nella creazione. La generazione è la continuazione della creazione. È quanto insegna con linguaggio immediato ed eloquente il testo sacro, riportando il grido gioioso della prima donna, la madre di tutti i viventi. Consapevole dell'intervento di Dio, Eva esclama: «Ho acquistato un uomo dal Signore». Nella generazione dunque, mediante la comunicazione della vita dai genitori al figlio, si trasmette, grazie alla creazione dell'anima immortale, l'immagine e la somiglianza di Dio stesso. In questo senso si esprime l'inizio del libro della genealogia di Adamo. Quando Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Maschio e femmina li creò, li benedisse e li chiamò uomini quando furono creati. Adamo aveva 130 anni quando generò a sua immagine, a sua somiglianza, un figlio e lo chiamò Set. Proprio in questo loro ruolo di collaboratore di Dio, che trasmette la sua immagine alla nuova creatura, sta la grandezza dei coniugi disposti a cooperare con l'amore del Creatore e del Salvatore, che attraverso di loro continuamente dilata e arricchisce la sua famiglia. In questa luce il vescovo Anfilochio esaltava il matrimonio santo, eletto ed elevato al di sopra di tutti i doni terreni, come generatore dell'umanità, artefici di immagini di Dio. Così l'uomo e la donna, uniti in matrimonio, sono associati ad un'opera divina. Mediante l'atto della generazione, il dono di Dio viene accolto e una nuova vita si apre al futuro. Ma al di là della missione specifica dei genitori, il compito di accogliere e servire la vita riguarda tutti e deve manifestarsi soprattutto verso la vita nelle condizioni di maggiore debolezza. È Cristo stesso che ce lo ricorda, chiedendo di essere amato e servito nei fratelli provati da qualsiasi tipo di sofferenza, affamati, assetati, forestieri, nudi, malati, carcerati. Quanto è fatto a ciascuno di loro è fatto a Cristo stesso.